E adesso Don Luigi, mentre Don Matteo ci saluta, perché i vescovi hanno tante persone qui dai resti, come si dice. Ce la presenti.
Grazie. Ma in occasione ci ha facilitato la presentazione perché leggiamo qui dietro coordinatrice del gruppo di ricerca
Azione. Mi presenterò comunque da sola, quindi posso anche risparmiarvi questo.
Avevo letto sì.
Allora, dopo chi mi ha preceduto, io scendo molto più modestamente nel pragmatico, voglio dire, nello sporcarsi le mani. Sì, sicuramente tante suggestioni, però già ho preparato tanto, voglio dire, spero di farcela tutta, quindi comunque tenete conto, ve lo dico prima, alla fine della presentazione ci sarà il link dove potete comunque consultarla. Qui troverete esattamente questa schermata, quindi ricordate, io ho messo apposta, andate da qui, aprite le note del relatore, così vedrete per ogni slide io ho aggiunto, diciamo, dei commenti in maniera che possiate avere, diciamo, una traccia completa. Vediamo un po', no, questo per adesso non mi serve. Allora, un po' titolo come bandolo della matassa, io sono sempre molto attenta ai miei titoli, perché come dice un mio maestro, il professor Franza, il titolo indica la zona da cui l'autore ha preso il significato. Di fatto il percorso che faremo stasera è il mio stesso percorso, un percorso partito, diciamo, vediamo, mia figlia ha 15 anni, quindi diciamo 11 anni fa, è ulteriormente diversificato con l'arrivo dell'ultimo figlio. Io ho, appunto, mi presento, io sono prima di tutto mamma di 3 figli, di cui 2 nella condizione dello spettro autistico. Noterete che ho parlato di condizione, io non uso disturbi dello spettro autistico, perché le persone, voglio dire, in questa condizione non sono ammalate, e per quanto potrà migliorare la loro condizione, cosa che è il nostro compito e dovere fare, non guariranno, adesso vedremo perché, e non è corretto pensare che siano malati. Mi perdoneranno tra gli uditori, chi magari ha già esperienze e certe cose le conosce, però io ho voluto fare un intervento base che non usasse il linguaggio specialistico e che fosse accessibile a tutti, pur essendo rigoroso. Dunque, che cosa significa a un certo punto diventare mamma di una persona nella condizione dello spettro? Significa ritrovarsi di colpo a scoprirsi inadeguati alla comunicazione con i propri figli, che è la cosa più frustrante che possa capitare a un genitore. Dunque, esattamente come diciamo, può essere capitato a voi o vi capiterà, anche io ho dovuto cominciare a studiare per capire, appunto, come rapportarmi ai miei figli. Però prima di tutto ho dovuto chiamare le cose con il loro nome, e quindi sicuramente posso presentare la mia famiglia. Mio marito si chiama Natale, mio figlio maggiore Sasha, la seconda si chiama Aurora, il terzo Jacopo, di cui sentirete molto parlare, anche perché lui è stato quello che mi ha dato un grosso salto di qualità alla mia ricerca. Faccio parte di un gruppo di ricerca Azione, appunto, spiegando appunto il titolo, perché con il passare del tempo, in particolare con Jacopo, si è instaurato un grosso rapporto con tutte le persone che ruotavano attorno a lui. Quindi di fatto abbiamo creato poi quella che tra un po' te scoprirete, si chiama l'Officina di Jacopo, che è un blog con cui condividiamo, voglio dire, le nostre esperienze, e io ho aperto, è la mia testimonianza di madre, una madre che comunque è molto felice della sua famiglia, una felicità che è stata comunque, che ha avuto il suo prezzo, un prezzo di una forte voglio dire, un ridimensionamento delle nostre aspettative, ma nel senso di quelle che tutti danno per scontato che un genitore dovrebbe avere, voglio dire, io non do assolutamente, cioè se io dovessi parlare di combattere l'autismo, io non lo faccio mai, perché combatterei contro i miei figli. Io combatto l'ignoranza sull'autismo, combatto un ambiente che non accetta, perché non riconosce l'altro come persona. Questo è giusto, io sono molto attenta all'utilizzo delle parole da questo punto di vista. Non è un caso che l'ICF, che praticamente ha rivoluzionato il concetto di disabilità stesso, ci dice che la disabilità non è più caratteristica della persona, ma del rapporto tra il suo stato di salute e le barriere che l'ambiente pone. Questo è un'altra cosa, è un elemento importante ed è importantissimo in particolare nello spettro autistico, ma per la disabilità in generale. Dunque, queste sono le mie parole, però ci tenevo anche, un momento, a farvi ascoltare quelle, perché c'erano dei passi, diciamo guiderò un attimo per quel poco che posso sull'onda dei miei passi, e però ci tenevo anche a farvi sentire, queste sono le parole, perché non parto, no, non ci dà. Allora, questo nel frattempo che aggiustiamo l'audio, questo per esempio, allora tutto il materiale che vi ho messo è materiale che voi potrete usare sia per la vostra formazione sia per condividerlo con altri, vedremo perché dopo. Questo è un documentario sullo spettro autistico, il primo a livello mondiale, è stato fatto in Argentina, è molto molto interessante, c'è questa testimonianza delle famiglie in particolare, anche perché io ci tengo a sottolineare che, voglio dire, si può essere felici tranquillamente. Posso andare? Ah, ok, va bene. Quindi possiamo tornare un po' indietro, vabbè, magari vedremo. Quindi in questo, infatti, ocio passus adelante, c'è la testimonianza esattamente di questi genitori. Ho tenuto molto a la presentazione dei genitori, perché il ruolo delle persone che ruotano attorno a noi è molto importante. È molto importante perché a noi molto spesso manca una rete. Tenete anche conto che, voglio dire, in particolare per quanto riguarda le famiglie con figli nello spettro autistico, c'è un'altissima incidenza di divorzi. Le famiglie si spaccano perché molto spesso il livello di sopportazione, anche fisica, tenete conto che io per mio figlio gli ultimi 2 anni, cioè i primi 2 anni e mezzo, non ho dormito assolutamente. Sono arrivata alla massima, cioè proprio ad una resistenza fisica, ero fuori, non ne avevo più, non c'era più niente, anche perché poi la mattina non potevi rimanere a dormire, questo è il problema, andava avanti tutto. Ed è fondamentale, io ritengo di poter dire che io sono una persona serena, al di là per una mia sicuramente particolare capacità di resilienza, però sicuramente perché ho tante persone attorno a me, faccio parte di una rete e mi sento sostenuta da questa rete e la sostengo. Non è stato facile chiedermi perché, cioè perché proprio a me, perché uno poi se lo chiede, tenendo conto che io parto come formatrice di formatori. E non so, sembra, una volta incontrata, questa è una piccola digressione, ma è molto importante che ve lo spieghi, non so, quando sono stata proprio catturata in rete da Suor Veronica, letteralmente, strani giri, e mi chiedevo, dico, non è possibile, dico, ma qui siamo giunti ad una spiegazione, perché io all'inizio per Aurora ho lavorato tanto, però tutto il tipo di lavoro, di impostazione l'ho tenuto per me. Poi a un certo punto cominciai ad avere questo, anche perché dicevo, io comunque devo fare la mamma, io quello che sto facendo lo sto facendo per mia figlia, senza grosso che cosa mi chiamate a fare. Poi niente, a un certo punto le persone vicino a me hanno cominciato a spingere, perché dicevano, ma ragazza, tu devi uscire, devi parlare, devi testimoniare, devi spiegare agli altri che hai fatto. Infatti la prima volta è stata all'Università di Padova, ricordo che c'era questa, lo stavo raccontando oggi, ricordo che c'era questa sala piena, dicevo, tanto chi dovrà venire, entro in aula, la trovo via, riesco, dico, forse c'ho da fare, anche perché era la prima volta che diciamo mi presentavo come mamma di un figlio, una figlia con disabilità all'epoca, poi ce ne sono aggiunte due. E quindi niente, poi alla fine non so perché, dato che io sono, il mio lavoro dovrebbe essere, oltre a quello di docente di scuola primaria, quali sono, quello di formare persone proprio dal punto di vista della comunicazione e dell'educazione, e poi stia lavorando tanto con l'autismo, forse un motivo ci sarà, quindi a quel punto interverrò. Diciamo che sto rispondendo ad una chiamata, nonostante insomma all'inizio non l'abbia presa proprio bene. Tenete conto che molto tempo prima di sentire parlare di autismo, questa non so perché mi è venuto questo flash mentre ascoltavo prima, ricordo spesso di aver pensato che non poteva esserci disgrazia peggiore che avere un figlio autistico, perché pensavo che la sofferenza sarebbe stata assolutamente non sopportabile. Vi ripeto, dato che io ogni volta poi tiro fuori dal mio sacchetto dei ricordi una cosa da regalare, questa l'ho detta solo a voi, quindi potete dire questa, mi sono resa conto di non averla mai detta a nessuno, ma dato che io non mi nascondo, voglio dire molto umanamente, ritengo che sia
poco.
No respondía Clara. Había un juego y no entendía las reglas. Siempre estaba como muy inquieta.
El pediatra decía que el problema era mío.
Me decía que era, que yo era ansiosa, que era malcriado, pero nunca se había hablado de autismo. Y él un día tenía 5 años y llorando dijo, es que yo necesito un médico, no me entienden. ¿Es un dolor?
El diagnóstico lo tuvimos a los 2 años, abril del 2008.
Más o menos, disturbo generalizado de lo sviluppo.
Fue una bomba.
Y ahí empezó el camino con Caro.
Vale la pena, es un largo camino, pero...
Sí, no, yo por lo menos en mi caso creo que soy mejor padre que tengo el diagnóstico de Ignacio que si no lo hubiera tenido, pero bueno, algo muy personal eso.
Está informada y los maestros saben, los profesionales en general saben, si el vecino de al lado sabe, ¿qué pasa con un chico a los 18 meses? ¿Qué es lo que nosotros esperaríamos que ocurra efectivamente y típicamente? Y si no vemos eso, que algo nos llame la atención, ya con eso estamos 8 pasos adelante.
Sempre, fa sempre un certo effetto questo, immaginarsi il film intero. E quindi diciamo quindi che abbiamo per, ritroverete sicuramente, quindi avete trovato un'altra traccia del titolo, questi passi che bisogna fare, diciamo questi passi che bisogna fare avanti, che sono tanti, Ma soprattutto bisogna partire per questo viaggio. Queste sono Jim Sinclair, è una persona autistica ad alto funzionamento, mettiamola così, io non amo molto questo tipo di definizione, però diciamo questo che troverete spesso ripetuto, basso, alto, medio all'incirca, è una cattiva traduzione di function in inglese, questo nel discorso. E però Jim Sinclair, per esempio, se non mi sbaglio, ha cominciato a parlare verso gli 11-12 anni, è lui che scrive questo, e appunto vi ricordo: richiedi ciò che le tue aspettative ti dicono sia normale, tu troverai frustrazione, disappunto, risentimento e magari addirittura rabbia ed odio. Avvicinati rispettosamente, senza preconcetti, e aperto ad apprendere nuove cose, e tu troverai un mondo che non avresti mai potuto immaginare. Se questa prospettiva vi eccita, allora venite ad unirvi a noi con forza e determinazione, con speranza e gioia. Un'avventura lunga, una vita vi aspetta. Qui a questo link troverete questa bellissima lettera di Jim Sinclair indirizzata ai genitori. Ripeto, io in questa prima parte batto molto sui genitori, perché il vostro lavoro di mediazione sarà fondamentale con loro, e loro saranno, nel caso in cui ovviamente incontrerete persone in una condizione dello spettro autistico, saranno sicuramente i primi traduttori. E tocca a me anche darvi dei consigli su cosa non dire, perché non farle arrabbiare seriamente. Ad esempio la capricciosità, allora dico che cosa mi fa andare fuori dai ganghi: è capriccioso, è viziato, non è educato, tutto questo è una pugnalata. È veramente una pugnalata. State veramente molto attenti con le parole, perché come ho scritto sul mio blog, non ricordo in quale occasione, in cui sono molto ferita, diciamo che il genitore speciale è un genitore che fascia comunque le ferite molto strette e le nasconde, voglio dire, nel senso che sono sotto i vestiti, però il passante frettoloso può urtare involontariamente, fare molto più male di quello che poi pensa, dice alla fine che cosa ho detto. Quindi attenzione alle parole, anche perché tanto con i genitori vedremo, poi saremo più specifici dopo. Quindi Jim Sinclair ci dice che dobbiamo partire per un viaggio, e io vi ho preparato l'occorrente per il viaggio, e vi dirò che cosa secondo me, per quello che mi serve, è indispensabile che non vi dimentichiate di mettere in valigia. Prima di tutto scoprite il mondo in cui state entrando, e questo è l'elemento, e questo è già il primo passo, perché siete qui, avete già cominciato. Leggete libri, Depliant, guardate diciamo film, seminari informativi, non necessariamente, una volta, voglio dire, le basi delle condizioni dello spettro autistico si imparano facilmente, non è sapendo a memoria che cos'è l'autismo che avrete chissà quali strumenti. Attenzione, non avete paura, no, assolutamente non avete paura di fare domande, di esprimere i propri timori, dubbi e resistenze. Gli autistici fanno paura, ditelo se avete paura, pensateci, confessatelo a voi stessi senza nessun tipo di problema, e fatevi aiutare da chi vi conosce meglio. Lo ripeto, perché la possibilità è molto importante. Per esempio, osservate e frequentate bambini e ragazzi autistici nei loro contesti familiari, con persone che conoscono, perché questo vi aiuta ad entrare in una relazione, a vedere, perché vedremo adesso sul discorso dell'ambiente, è molto importante, è una questione a cui noi ci dobbiamo abituare, perché la condizione dello spettro autistico va a toccare l'elemento più delicato che è, voglio dire, che è al nostro interno nel riconoscimento dell'altro, che è l'utilizzo della parola, adesso vedremo, e quindi è che per noi ha più significati. Dunque, sicuramente vi consiglio, allora, testi consigliati, avrei potuto farvi una lista, se volete potete scrivermi, voglio dire, vi ho messo la mail tranquillamente. Vi consiglio sicuramente più le testimonianze di autistici ad alto funzionamento, come Jim Sinclair, come Temple Grandin, che vi parlano della loro condizione. Io ho studiato da loro, perché avevo bisogno di capire da dentro, e da dentro noi vedremo, non possiamo farlo, cioè abbiamo bisogno di un testimone. Esattamente, quindi, come quando partite per un viaggio per una terra esotica, dovete studiare usi e costumi. Mi è venuta questa idea l'altro giorno, in effetti è proprio così: partite per un viaggio, vi informate, così per orientarvi. Allora, vediamo un po', di solito vediamo quello che vediamo da fuori, no? Questa, ho preso, questo è abbastanza standard, lo trovate, diciamo, più o meno sono le indicazioni che danno un po' dappertutto: non sa relazionarsi con bambini o adulti, non parla o parla molto poco, mostra sensibilità ai rumori, usa i giochi in modo strano, non sopporta cambiamenti di abitudini, ride o piange fuori luogo, non è consapevole dei pericoli, mostra iperattività o passività, è ipersensibile al contatto, mostra uno strano attaccamento agli oggetti, evita il contatto oculare. Ora, quello che vediamo però, e anche queste interpretazioni qui, sono interpretazioni dal nostro punto di vista. Questo fatto che si dica che ride o piange fuori luogo è fuori luogo rispetto a ciò che ai nostri significati, alla nostra interpretazione della realtà. È possibile che un bambino autistico si metta a ridere di fronte a una persona che piange perché, osservando questa acqua che scende dagli occhi, e la cosa è totalmente inusuale e può essere divertente. Quindi attenzione a diciamo interpretare, voi non dovete interpretare, il nostro bagaglio condiviso di significati non c'entra nulla. Dobbiamo, il nostro percorso è quello di condividere significati. Talvolta dobbiamo fare un passo più lungo, talvolta uno più corto, talvolta ce li dobbiamo inventare ex novo. Ma vorrei ricordare che la nostra caratteristica, quella che gli antropologi dicono, la nostra caratteristica specie specifica, è quella di creare, di avere la possibilità di creare significati condivisi in qualsiasi momento e con qualsiasi cosa. Se noi in questo momento decidessimo che quella borsa lì per terra significa che finiamo tra 5 minuti, guardiamo, siamo tutti d'accordo su questo significato, lo abbiamo condiviso, ci siamo creati un segno, ci siamo creati un significato, basta, è finito, facile. Nella persona, nella condizione autistica, attenzione, non è la capacità di comunicare, la comunicazione c'è, il problema è che non condividiamo il vocabolario. Vorrei che fosse chiara questa cosa, assolutamente non è vero che non comunicano, il problema è la nostra pretesa di farli comunicare secondo i nostri standard. Dunque, per esempio, questa ipersensibilità, beh, a delle giorni, per esempio, mostra uno strano attaccamento agli oggetti. Questo strano attaccamento agli oggetti, adesso vi faccio, vi capirete bene perché. Allora, quindi vi riassumo un attimo, quindi spettro autistico come condizione, come vedete questo cuoricino con questi, con questo puzzle, il simbolo dell'autismo, per chi non lo conoscesse, quando lo trovate a varie possibilità. Quindi con la denominazione di spettro autistico si indica oggi una condizione che caratterizza alcuni individui fin da bambini, è una condizione di origine neurobiologica che determina un diverso funzionamento del sistema nervoso. Tutto ciò che è stato, tutto ciò che le famiglie e le madri in particolare hanno dovuto subire nel passato con le teorie sulla madre frigorifero e la colpevolizzazione, l'analisi, la psicanalisi di famiglia, madri portate a dormire, mandate a dormire in un'altra stanza, non avete l'idea delle veramente delle torture vere e proprie, psicologiche e non, e lasciamo perdere le torture fatte alle persone autistiche, tipo con metodologie tipo l'holding e varie, lasciamo, sono veramente, queste persone sono state e talvolta vengono ancora letteralmente torturate. Vorrei che questo fosse chiaro e sfortunatamente ne dobbiamo rendere conto, quindi dobbiamo essere molto attenti noi a quello che facciamo. Dunque, diciamo, vabbè, quindi facciamo riferimento ancora al DSM-4, non, però non vi do adesso, non andiamo sul medico perché ci interessa relativamente, perché queste sono le aree fondamentali che vengono compromesse: area sociale e relazionale, quella comunicativa e quella degli interessi, che sono ristretti, ripetitivi, almeno per quello che ci riguarda. Per come la vediamo noi. Attenzione, quindi parliamo di spettro, perché in queste aree, io parlo sempre, dico, pensate ad un arcobaleno, in queste tre aree i deficit possono posizionarsi in punti totalmente diversi, quindi immaginate le combinazioni. Quindi ci può essere uno che parla, che però non sopporta assolutamente nessun tipo, per esempio non sopporta assolutamente la luce di un certo colore, quindi possono, è proprio la, per cui la combinazione di queste condizioni dello spettro in cui riprende l'unicità dell'essere umano. Non c'è una persona nella condizione autistica uguale all'altra. Questo è un punto, come nessuno di noi è uguale all'altro. Allora, percepire le cose diversamente. Adesso vi do subito una cosa, sempre avvalendoci della testimonianza di Jim Sinclair, perché è importantissima. Suppongo che guardando lì concordiamo tutti che sia un martello. Lo vediamo come un martello, quello è. Quindi, come percezione, acquistare coscienza di una realtà esterna o interna attraverso l'elaborazione organica e psichica di stimoli sensoriali. Vediamo adesso come Jim Sinclair ci descrive un martello. Stiamo parlando di una persona che scrive in questa maniera, eh? Ho scoperto che nel corso degli anni che il mio modo di percepire le cose differisce da quello dei comuni mortali. Ad esempio, quando mi trovo di fronte a un martello, inizialmente non sono assolutamente di fronte a un martello. Vedo soltanto un insieme di pezzi che non hanno alcun rapporto tra loro. Posso notare un pezzo di ferro e nelle vicinanze, per pura coincidenza, una barra di legno. Dopodiché rimango colpito dalla coincidenza e questo sfocia nella percezione di un martello. Infine, la funzione del martello mi viene in mente quando realizzo che questa struttura percettiva che si è presentata nella mia mente può essere utilizzata per lavori di falegnameria. Che cosa ne ricaviamo da questo? Allora, quello strano interessamento all'oggetto o a parti dell'oggetto, le ruote, che la classica cosa, che cosa fa? Fa girare le ruote della macchinina, non utilizza in maniera appropriata i giocattoli o gli strumenti, perché li vede staccati. Cioè, rendetevi conto del tipo di processo cognitivo che devono fare questi ragazzi per ricompattare il tutto percettivamente e quindi rielaborarlo cognitivamente. Dunque, altro elemento fondamentale, rispetto dei tempi di latenza. Cosa sono i tempi di latenza? Sono quei momenti in cui tu hai fatto una domanda, da che tempo? Perché si vedono proprio a un certo punto, soprattutto le pagine, le rotelline girare un attimo, poi c'è chi va più avanti, c'è chi va più indietro. Rispetto dei tempi di latenza, date tempi di risposta, perché c'è proprio bisogno di un po', non sempre, non in alcuni, però e non è possibile, diciamo, accertatevi che poi si sia, voglio dire, ci sia adeguatamente comunicazione, ma adesso vedremo. Dunque, invisibile agli occhi e alla nostra immaginazione. Dove sta? Mi sono persa un elemento fondamentale, non so perché oggi questa. Ora, il problema della percezione, questo è andato avanti, aspettatevi un attimo, eccolo qua. Sulla percezione del materiale, appunto, la neurodiversità, ciò che non vediamo, mentre vediamo il comportamento e lo giudichiamo secondo noi, quello che non vediamo è appunto quello che ci ha descritto Sinclair. Riprendo qui, quando vi chiederete perché c'è questa lumaca con questo fumetto, perché riporto una provocazione della dottoressa Caretto che mi piacque molto, dicendo: ma voi potete, se io vi dico, vabbè, come pensa una lumaca? Voi non potrete rispondere, immaginiamo. Quindi partiamo dall'assunto che noi abbiamo un funzionamento neurologico diverso dalla persona che ci sta di fronte. E l'esempio del martello è un esempio concreto. Quindi voi non potete, voi come me, non potete immedesimarvi nell'altro. Potete conoscere, poi ovvio che la conoscenza dell'altro, ma non potete non immedesimarmi dal punto di vista relazionale umano, ma dal punto di vista del funzionamento, che se a voi funziona così, vabbè, ma che ti ho fatto una domanda, che cosa ci vorrà a rispondere a questa stupidaggine? E in realtà no, è così. Quindi questo ci dice essenzialmente, appunto, perché sono andato oggi, vado avanti e dietro, e eccoci. Quindi noi no, cioè prendiamo atto che noi non possiamo immedesimarci nel come pensa una lumaca. Quindi abbiamo un funzionamento, mentre si può fingere, ripeto fingere, di essere ciechi e sordi, perché è una funzione, perché la condizione della cecità e della sordità è ben altro, però diciamo che possiamo fare finta di, noi non possiamo simulare un funzionamento cognitivo diverso, non lo possiamo fare, è proprio un nostro limite. Dunque l'unico strumento che ci viene dato è capire il funzionamento altrui, perché siamo più plastici, noi non abbiamo deficit in quel, appunto, quella caratteristica specie specifica di capire e di produrre significati. Dunque, altro elemento da mettere in valigia, informatevi su quella persona autistica. Allora, quello sull'autismo ci si informa prima. Nel momento in cui sapete che ne accoglierete una, dovete interessarvi di tutto. Ci abbiamo una in più, poi ve la tolgo. Dovete interessarvi di tutto, chiedete, a chi chiedete, a chi lo conosce. Segnatevi, fate tutte le domande possibili e immaginabili. Attenzione a un elemento molto molto importante. Informatevi su tutte le sue preferenze sensoriali. Perché quando una persona nella condizione dello spettro autistico ha una crisi, o sta male o sta agitato, c'è sempre un motivo. Non c'è nessuna cosa che parte così perché è partito, vabbè, quello è fatto così. No, la prima cosa che dovete cominciare a indagare, c'è un motivo, siete voi che dovete cominciare a cercare il motivo. Quindi prima di tutto evitate di, una volta che sapete già, per esempio, un'ipersensibilità agli odori, un'ipersensibilità alle luci, attenzione, questa è una cosa molto importante, attenzione dove c'è la luce al neon. La luce al neon potrebbe essere totalmente proprio insopportabile per soggetti fotosensibili. Nelle nostre scuole non ci dovrebbe essere, anche perché, voglio dire, non è solo per, anche per gli epilettici, ci sono altri soggetti fotosensibili. Ed è una stupidaggine, come potete vedere, che può costringere e, per esempio, far frenare la persona proprio sulla soglia della porta. Dice non entra, perché non entra? Quindi tutto ciò che gli piace, che non gli piace, tenete anche conto degli odori che avete addosso voi. Questo l'ho imparato in stanza di terapia, perché soprattutto col piccolo sono stata 2 anni e, diciamo, ne ho viste parecchie, poi insomma mi sono girato un po' di ospedale, ho fatto un po' di esperienza in giro. Possono essere molto sensibili alla maniera in cui vi truccate, questo per le donne. Rendetevi conto, vi mettete un rossetto un po' più forte e quella bocca se ne va da un'altra parte. Immaginate la storia del martello, il profumo che vi siete messi addosso, questo capita, le terapiste ci fanno molta attenzione a questo, può essere insopportabile. Quindi io adesso ve le sto veramente tirando tutte, però questo per dire che dovete essere proprio attenti, curiosi, i suoni sono molto importanti, ci possono essere dei suoni, quindi tutto ciò, proprio a partire da questa diversità percettiva e da questa impersensibilità, dovete conoscere tutto da questo punto di vista, è il primo vostro, tra virgolette, salvataggio. Perché sapete già come organizzare un ambiente accogliente. Niente, qualsiasi dato che sia ritenuto importante da chi conosce bene quella persona, cioè questo è. Quindi rendetevi conto che dovete chiedere, chiedete, senza nessuno, non mi fate scrupoli per la serie, non facciamo finta di non parlare, no, parlate, è importantissimo, sul serio. Oh, allora, questo forse mio figlio Jacopo. Questo vi ho dato anche, dopo ogni cosa, c'è una piccola presentazione, adesso vi faccio vedere, qui vi ho dato, la potete usare come modello, questo giusto per darvi un'idea. Infatti Jacopo, secondo noi, novembre 2013, questa è stata una presentazione con cui l'abbiamo portato a scuola. E devo dire che si è rivelata per le persone che l'hanno letta utilissima. Tant'è vero che è un testo che è stato scritto in collaborazione con tutti, ho cominciato a scrivere io, poi ho passato alla terapista ASL, poi sei d'accordo, vuoi aggiungere qualcosa? E come l'ho organizzata? L'ho organizzato in questa maniera, questo è Jacopo, quindi dietro già ora. Niente, l'ho presentato, ho presentato la famiglia. Ho presentato per esempio tutti le eventuali avversioni o simpatie per animali domestici, informatevi, anche se sembra, diciamo, scontato, e ho messo, io non ho preferito, allora io questa presentazione l'ho adattata, diciamo, in maniera libera alla presentazione del bambino autistico, cioè diciamo data dalla Erickson, cioè una per la preparazione del bambino alla scuola primaria, e c'era una preparazione sul modello ovviamente per le scuole speciali che ci sono negli Stati Uniti. Praticamente io non ho voluto spaccare a metà le cose buone e le cose cattive, cioè che cosa lo fanno, ho diciamo articolato per ogni punto ciò a cui bisogna stare attenti, e quindi io ho messo l'attenzione, cioè segnale di attenzione, questo, ripeto, questo link lo potete vedere come modello, che cosa mangia, tutto ciò che gli piace, e ovviamente attenzione all'alimentazione. Questo è Jacopo che sta ancora studiando come deve mangiare il gelato, perché per esempio non riesce a sopportare questo gelo in bocca, quindi questo lo sta, siamo a una fase di odore, poi lui è molto sensibile agli odori, odora tutto, perché soprattutto il mangiare deve sentire se esattamente, però è sicuramente il senso più attivo in lui. Giocattoli preferiti, che cosa facciamo, cos'è il salta-salta che lui ha trasformato in un luogo di riposo, adesso che salta di meno, prima saltava diciamo sui 5-6 ore al giorno minimo, e un po' spiegazioni varie ed eventuali, ho fatto vedere cosa rimane di un deplianzer, si lascia libero, ama molto stracciare le cose e così via. Le sue preferenze su programmi TV, iPad, bus musicali, ho suggerito anche una serie per esempio di soluzioni importanti, perché tipo se non si vuole muovere da un posto tenete sempre delle soluzioni di emergenza, tipo quindi tenete la sua musichetta preferita sul cellulare, la fate suonare, preciso, lo avete sbloccato, e dico poi si danno, ecco perché ho detto chiedete, perché vi vengono date già delle soluzioni, inutili che ve le cercate voi da soli, e tra l'altro la persona autistica si sente accolta perché dice oh, questo mi capisce, dico bravo, e già guadagnate i punti, perché non credete che non ci siano simpatie e antipatie. Quindi poi ho organizzato questa parte, come vi dicevo, dei cinque sensi, in cui proprio ho analizzato, ho detto per esempio Jacopo ha una fortissima memoria visiva, a lui basta una volta fare il percorso, voglio dire, per ricordarlo. Questo adesso è un po' più flessibile, questo in passato significava anche che non potevi fare la stessa strada per andare da un'altra parte, però quindi ogni posto doveva avere una strada diversa. Quindi qui, e poi abbiamo lasciato una pagina bianca, ora lo dobbiamo, ovviamente la dobbiamo un po' aggiornare, perché Jacopo è cresciuto e ha fatto una serie di cose. Oh, questo invece, qui invece vi ho segnalato questo documento molto interessante, perché qui avete diversi casi, diciamo. Il caso di Massimiliano, questo per spiegarvi, perché Jacopo è un bambino autistico non verbale, però Aurora per esempio è nella condizione della sindrome di Asperger, è una persona verbale, fa il secondo anno di liceo linguistico e ha un, diciamo, apparentemente un percorso del tutto diverso. Attenzione, perché come stavo facendo notare ieri in un intervento alla conferenza che si sta tenendo in Vaticano, le persone verbali sono paradossalmente le più penalizzate, perché il fatto che parlino alle persone basta, ma il loro parlare è qualitativamente diverso, tutto il figurato, cioè l'esercizio dell'insegnamento della metafora, praticamente. Aurora quando rimane un attimo così fa, ma è una battuta? Sì. Però c'è stato tutto un training, perché quando eravamo in pubblico, per esempio, io prevenivo e cominciavo a ridere prima sulla battuta, Aurora, sì, questo, dobbiamo farci questa risata, benissimo. Perché insomma non è che dice sì perché è giusto, perché vi piace giocare con le parole, dico sì, a me piace tantissimo. Allora questi giochi di parole, per esempio, stateci attentissime, e ovviamente noi siamo in un campo, ne parlavamo proprio l'altra volta, e ne parlavamo rispetto alla preparazione del materiale in simboli per la catechesi, è un problema, perché poi c'è la simbologia della simbologia, poi ci sono le metafore e le cose figurate, è una bella sfida. Ecco, diciamo, quindi per esempio questo caso di Massimiliano, facciata dall'ordo inglese, linguaggio forbito, spessissimo, voglio dire, c'è un linguaggio forbito come nel caso di Aurora, atteggiamento formale manierato, non guarda negli occhi, affettivamente distaccato ed ipercontrollato, aspetta che siano gli altri a porgli delle domande piuttosto che iniziare spontaneamente una conversazione. Argomento non di interesse, risposta poco articolata, vaga, con un grosso tempo di latenza. Argomento di interesse, fornisce dettagli eccessivi senza curarsi che vengano compresi. Per Aurora, quando c'ha, che ha diverse fasi, però diciamo non è, sui suoi interessi, vi potrà dire tutto quanto il possibile e immaginabile, per esempio sullo spettacolo teatrale della fabbrica di cioccolato, con la prima volta, in quali teatri, in quali posti del mondo, c'è tutto infatti. Poi ovviamente io, diciamo, cerco di diversificare, però non è che potete semplicemente cavarvela su, vabbè, basta, ok, mi sono stufato, anche perché questo tipo di, e qui ci sono gli interessi ristretti e ripetitivi, no? Temple Grandin, un'altra, diciamo forse una delle prime testimonianze di autistica ad alto funzionamento, film che vi consiglio assolutamente di vedere, è il testo Pensare per immagini, è un testo per me fondamentale, perché è un'altra, veramente vi aiuta molto. Sottolinea come dovete imparare a sfruttare gli interessi ripetitivi per far fare delle cose. Questo lo fa per la scuola, ma in realtà ricordatevi che è sempre un aggancio di interesse, una maniera per condividere, appunto, per cercare un contatto, perché voi dovete instaurare una relazione. Con alcuni si instaura e voi dovete partire dagli interessi loro. Dunque, ovviamente, se vi informate prima su qual è l'interesse, potrà essere che, per esempio, se c'è una passione particolare per un film o per un gioco o per una cosa, potreste presentarla come elemento di benvenuto da fruire in gruppo, che sarà una bella accoglienza, voglio dire, non ci vuole molto. Allora, conoscendo cosa fare, diciamo, per quel poco che vi posso, che posso condividere con voi, ma sono state le mie strategie di sopravvivenza. Anche perché noi a casa siamo aperti H24, non si addormenta uno, parte l'altro, quindi io diciamo questo. Quindi caso di Massimiliano, guardate un po', ci sono diversi casi che vi lascerò leggere, ma questo perché ve l'ho segnalato? Ve l'ho segnalato appunto perché usciate, la prima cosa che dovete fare è uscire assolutamente da qualsiasi stereotipo che è stato veicolato fino adesso, modello Rain Man, per intenderci. Mettiamolo da parte, ci sono tipologie di persone come Rain Man, ma ci sono tante persone, cioè tante persone diverse per come quante persone esistono. Oh, però a questo punto non è solo il problema di come comunicano gli altri, però è importante. Allora qui vi offro un altro salto di qualità, adesso ribaltiamo il punto di vista e proviamo a vedere come loro vedono noi. Perché questo è importante, perché? E perché questo, allora, non, voi dovete essere consapevoli della vostra comunicazione. Allora, se c'è un dono enorme che i miei figli mi hanno fatto, i miei figli e tutte le persone con spettro autistico, che uno spettro autistico che incontro, è proprio quello di una forte consapevolezza, di una forte analisi della mia maniera di comunicare. Non potete prendere, non li prendete in giro, Vediamo un attimo quindi dal punto di vista degli Aspi for Freedom, che è un movimento di persone con sindrome di Asperger che si battono per il diritto alla differenza e che si arrabbiano molto sul fatto dell'essere curati dall'essere se stessi, perché come dice Jim Sinclair giustamente, poi voglio dire, dice, nel momento in cui io non fossi più autistico non sarei più io. Ma io sono, Jensen Clare mi dice, io sto bene nella mia condizione, io sono una persona soddisfatta e felice, perché lui per esempio invita, costruiamo ponti tra noi. Dice, se noi ci sforziamo tanto, in quella bellissima lettera che io tra l'altro non vi ho letto, anche perché non vi scordate sempre che sono una mamma e nonostante continui a parlarne, ci sono le cose che riesco a leggere e ci sono le cose che non riesco a leggere, allora le bypasso oppure le registro, questa volta non ho fatto a tempo. Vediamo un po' come ci vedono. Allora, la sindrome neurotipica, perché loro sono i neurodiversi e quindi hanno parlato della sindrome neurotipica, che è la nostra, è un disturbo neurobiologico caratterizzato da una preoccupazione eccessiva per le relazioni sociali, un delirio di superiorità e un'ossessione al conformismo. Pensateci bene. I neurotipici pensano che la loro esperienza al mondo è la sola, oppure la sola ad essere corretta. Hanno difficoltà a restare soli, cioè se non sempre noi. Spesso sono intolleranti di fronte alle differenze minime degli altri. In gruppo i neurotipici sono socialmente rigidi e spesso insistono sulle performance di rituali disfunzionali per assicurarsi l'identità di gruppo. Immaginate a tutti i drammi adolescenziali e tutte alle fasi che passiamo noi per essere accettati dal gruppo, facendo talvolta anche violenza su noi stessi. I neurotipici hanno grande difficoltà a comunicare direttamente ed è presente un'alta incidenza alla menzogna rispetto alle persone autistiche. Questa ve la devo spiegare perché, attenzione, questo è un esempio a me, questo a me l'hanno fatto spesso, voglio dire, però è toccato a tutti. Non credo che i vostri genitori vi abbiano permesso di andare a trovare qualcuno da qualche parte e vi abbiano permesso di chiedere di prendere due volte i cioccolatini o qualcosa che vi viene offerto, perché la risposta è no, grazie. Il fatto che tu da bambino ne volessi un altro non si fa, perché sennò arrivava un fulmine direttamente quello che poi è a casa. Ed era un certo tipo di educazione. Quindi questa menzogna loro non riescono assolutamente a comprendere i nostri formalismi che ti fanno dire come stai, bene, grazie, c'è un mal di testa di quelli tremendi, però è cortese che tu dica così. Ma non, perché questi dicono tante bugie? Ed è molto, ecco, questo è un, perché qui c'è una trasparenza della comunicazione e non è un caso che ci siano delle disfunzionalità nei rituali sociali. Questo è il problema. Qui andiamo alla parte un po' più seria con cui loro chiudono la loro, diciamo, disamina. La neurotipicità è un disturbo di origine genetica. Dalle autopsie hanno dimostrato che il cervello dei neurotipici è più piccolo rispetto a quello degli autistici e che le zone dell'interazione sociale sono ipertrofiche. Qui aprono un elemento molto importante. Non dimentichiamo che, voglio dire, gli studi sul cervello delle persone con autismo, voglio dire, sono fatti anche sulle autopsie. Comunque quelli sono figli di qualcuno, probabilmente tutto, questa è la nostra, però c'è uno studio, voglio dire, scientifico su di loro, che è un elemento forte. Perché a me questo pezzo ha sempre, diciamo, voglio dire, colpito molto, perché infatti stavo venendo dalla conferenza, cioè, alcuni hanno una massa comunque cerebrale più ampia, non è di tutti, perché non ci sono regolarità neanche da questo punto di vista. Mio figlio è sano come un pesce, non c'ha nulla che vada male, né geni, né cervello, tutto a posto, tutto, va tutto bene, ecco, diciamo formalmente. Quindi, e che le zone quindi dell'interazione sociale sono ipertrofiche. Io vi consiglio di leggerlo più volte, perché riesce a spiegare a noi cosa non viene capito dall'altro, perché poi verrà chiesta spesso il motivo per cui noi non siamo coerenti. Ma se hai detto questa cosa, perché? voglio dire, è un classico che, voglio dire, uno si risponde a telefono e dica: mamma, devo dire che non ci sei, cioè, e questo è proprio una struttura classica della serie, perché questa cosa di questo mentire, cioè. Però ecco, è abbastanza, ci fa riflettere sulla nostra maniera di essere. Oh, uno sguardo alla storia alle nostre spalle. Io qui ci tengo, ho tagliato molto questa parte, di solito la faccio con i docenti. Come siamo arrivati fin qui? Perché noi adesso stiamo dando per scontato, voglio dire, adesso abbiamo autistici che parlano e che parlano e che ci aiutano a capire, però non è stato facile, voglio dire, perché, e soprattutto perché gli si dà il permesso e la possibilità di farlo. L'inizio di un'avventura pedagogica, quando è cominciata la pedagogia speciale? Questa è una cosa che ho registrato anche per altri motivi. Adesso vi dirò perché l'inizio di un'avventura pedagogica nasce in un certo momento della nostra storia, mentre fino a quel momento le persone con disabilità venivano abbandonate o uccise. Voglio sottolinearvi per esempio che tutte le favole di orsi, gazzelle e animali vari umanizzati sono bambini, cosiddetti bambini abbandonati nel bosco, voglio dire, perché erano quello che non erano, non rispondevano alla crescita standard, voglio dire, prima non è, il disabile veniva eliminato o veniva abbandonato o veniva rinchiuso nelle cantine e così via. E vediamocene sempre, così correggiamocene conto, ecco.
Vicino a Grenoble, nel castello di Visil, è collocato un museo della Rivoluzione Francese. Fa parte delle opere esposte un quadro del 1791 di un pittore non proprio celebre, Dominique d'Ancre, quadro che rappresenta la famiglia di Pierre Lecoq, giudice d'Arras. Vi è un particolare in quest'opera, comune a molti quadri di soggetto analogo, commissionati perché la famiglia di qualche altro borghese fosse ritratta nell'ambiente familiare e risultasse quindi evidente il decoro e l'agio dell'abitazione, possibilmente testimoniata, come in questo dipinto, dalla presenza sullo sfondo di un fedele servitore. Il particolare riguarda un bambino che apparentemente gioca con un cagnolino. Se l'apparenza è il gioco, in realtà nel gioco c'è il segno indiziario dell'istruzione. Quel cagnolino non è lo stesso che potrebbe apparire in quadri naturalistici con soggetti agresti, con contadini e contadine ritratti forse attorno al pretesto di un personaggio mitologico. No, quel cagnolino è istruito e in realtà non sta giocando, ma sta ricevendo altra istruzione. E l'istruzione di un cagnolino era molto differente da quella di una bambina o di un bambino? Nel 1791, quello che diventerà poi il Sauvage e che verrà chiamato Victor, doveva avere circa 2 anni. Si può immaginare che nel 1791 quel bambino fosse un po' diverso dagli altri bambini e che piano piano, negli anni successivi, la diversità si accentuasse e che lo rivelasse come un bambino incapace di ricevere quell'istruzione che invece il cagnolino del quadro aveva così ben assunto. Probabilmente il fatto che il futuro Sauvage non assumesse l'istruzione ha fatto decidere di abbandonarlo, avendolo ferito in maniera ritenuta mortale. Non sappiamo nulla della sua sopravvivenza, della possibilità o meno di qualche intervento pietoso. Sappiamo che divenne il Sauvage della Véron e che dal suo ritrovamento inizia un'avventura pedagogica che segna una vera e propria rottura epistemologica per l'educazione in generale e per quella degli handicappati in particolare. Da Diversità e Uguaglianza di Andrea Canivaro.
Ora, ovviamente qui è stato utilizzato il termine handicappati perché era quello dell'epoca, tra l'altro fu l'epoca in cui uscì la 104, questo testo è la 104, in cui che cita appositamente è persona handicappata, quindi così ora è un termine deprecato, quindi diciamo che il termine corretto è con disabilità, proprio però, tra disabile e con disabilità, però ecco, diciamo handicappato adesso ha proprio una accezione negativa. Quindi di fatto però dobbiamo un medico, non a caso l'ho voluto mettere, siamo qui, dobbiamo a un medico il fatto che voglio dire che qualcuno si sia rifiutato di mettere un limite all'intervento educativo, trasformando l'essere umano nel luogo di mediazione tra natura e cultura. E qui vi faccio vedere questo documento, perché molto probabilmente è diciamo il nostro ITAR. Eccolo qui, questo è un attimo, probabilmente c'è la possibilità che fosse autistico, è molto, adesso interpreteremmo questi segni in maniera molto diversa, ma adesso vediamo un attimo questo pezzo, questo documentario qui, diciamo, di produzione.
Andate, madame, chiedetemi un po' di latte per lui. Subito, vieni.
Io vorrei del latte. Latte.
Ecco, madame Grain, ecco il latte. No, Victor, no. Devi chiedere. No.
No?
Madame Grain, vorrei del latte.
Sì, dottore.
Grazie, madame Grain.
Latte. 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 Latte.
Dateglielo lo stesso.
Latte. Molto bene, Victor.
Era la prima volta che un suono articolato usciva dalla bocca di Victor. Madame Grain lo accolse con la più viva soddisfazione. Quanto a me, osservai una cosa che diminuì di molto ai miei occhi il valore di questo primo successo. Era stato solo nel momento in cui, disperando di riuscire, Madame Grain aveva versato il latte nella ciotola, che Victor aveva emesso quel suono con una piccola smorfia lamentosa. Sentii che non dovevamo assolutamente fermarci a quel punto, e aspettai con impazienza che Victor mi chiedesse di nuovo una ciotola di latte. Victor, chiedimi il latte. 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 No. Latte, latte. Vieni, guarda cosa faccio. No, no, Victor, no. Decisamente non era quel che speravo. Se la parola fosse uscita dalla sua bocca prima che gli venisse concessa la cosa desiderata, era fatta. Se lui avesse capito il vero uso della parola, si sarebbe stabilito tra noi un punto di comunicazione e da questo primo successo sarebbero scaturiti progressi rapidissimi. Invece io avevo ottenuto soltanto un'espressione, insignificante per lui e inutile per noi, del piacere che gli aveva provato.
Oh, quindi abbiamo qui, ovviamente, tenete conto che tutto ciò che ha fatto Italia in questa cosa adesso sarebbe deprecato assolutamente e sarebbe tra l'altro interpretato in maniera totalmente diversa, però voglio dire, Victor era stato abbandonato nel bosco, anzi lui, a lui dobbiamo molto, però andiamo qui. Allora, se lui avesse capito il vero uso della parola, e qui ho riportato appunto i neurotipici, pensano che la loro esperienza al mondo è la sola, oppure la sola ad essere corretta. Ma qual è questo vero uso della parola? Cioè, da questa parola si dà un'importanza alla parola, e attenzione perché questo noi continuiamo a farlo, un'importanza fondamentale. Perché se lui avesse capito il vero uso della parola, ne sarebbero scaturiti proprio progressi fantastici. Ecco, sono le sue stesse parole prese dal diario, voglio dire, questo è quello che lui scrive. Quindi, vediamo un po', adattate la vostra comunicazione. Qui ci chiama, no, le parole, sì, le parole dovete imparare ad usarle, ma non dovete usare solo quelle. Cominciate ad integrare parole con immagini, figure, gesti. Allora questo prima di tutto sottolineo che l'ho fatto apposta per voi, perché qui dietro c'è la creazione in simboli che abbiamo fatto con Suor Veronica, e quindi ho poi ricostruito una lavagna con tutto, diciamo, mimandovi, quindi infatti l'ho mandato e ho detto: beh, questo è il mio regalo per voi, vi ho fatto il catechista alla lavagna. Preferire parole semplici e frasi non troppo lunghe, mostrare come si fa una cosa invece di spiegarlo a voce, rispettare i tempi di latenza, su questo lo ripeterò, mi stancherò mai di ripeterlo, non farsi inibire dalla mancanza di contatto oculare, in caso di agitazione aspettare che la persona si calmi per comunicare, non riuscirà, sarà troppo presa dal suo stato di agitazione per poter dare voglio dire attenzione a voi, fare attenzione ai toni e al volume della voce, assolutamente, ricordare sempre che le caratteristiche dello spettro permangono anche nei soggetti verbali, non vi fate ingannare dalla presenza della parola, preparare per tempo ai cambiamenti, questo è uno degli elementi veramente importantissimi, non sognatevi di arrivare e di fare una cosa del tipo: ho preparato una sorpresa, decidiamo che oggi andiamo a vederci il film. No, allora, se volete decidere questo, lo decidete la volta prima e si comincia a preparare la persona, ovviamente a gradi variabili di adattamento. Io adesso sto andando un po' più sul, voglio dire, sul rigido, però questo è molto importante, non potete improvvisare. Ecco, diciamo soprattutto perché se io so che il martedì alle 5:30 vado lì, incontro i miei amici, incontro il mio catechista, facciamo delle cose, faremo queste cose, mi avete cambiato tutto quanto il programma e mi può mandare in crisi profondamente. Quindi, che non significa che io non posso cambiare il programma, però attenzione a preparare i cambiamenti. Come vanno preparati questi cambiamenti? Sempre voi sulla scorta di quello che sapete della persona, potete fare potete utilizzare una storia sociale, per cui raccontate che cosa succederà, si potrà cominciare a far vedere l'immagine di dove, io con Jacopo facevo così, andremo qui, allora si dice prima dove andiamo, far visualizzare questo e così via. Le modalità sono diverse, però avvertite, cioè questo non fate, perché magari pensate di fare una cosa simpatica, voglio dire, e invece create praticamente una situazione di crisi che era tranquillamente superabile. Creare un contatto prima di fare una richiesta. Se il bambino, la ragazza è particolarmente impegnato in quel momento nella lettura del libro, in una cosa che sta facendo, non intervenite, cioè aspettate che, quindi andate non interrompendo, create il contatto tra me e lui, vieni Jacopo, facciamo questa cosa con calma, e quindi nel momento in cui avete creato il contatto procedete con la comunicazione a seconda del tipo di comunicazione che il bambino o il ragazzo usa. Evitare parole negative o punizioni per un cattivo comportamento, assolutamente scordatevi ogni tipo di punizione, perché non viene compresa, viene interpretata come una violenza del tutto gratuita nei confronti del ragazzo o della ragazza, perché il problema è spiegare che cosa succede. Allora ci sono tecniche, io adesso non sono scesa, perché stiamo parlando di un livello generale, va da sé, quindi non so se il ragazzo usa la comunicazione aumentativa, se parla, si trova, però evitate assolutamente punizioni o non sgridate nessuno e così via, perché la cosa migliore che può capitare è che vi risponda con delle altre urla, però se tu urli, vabbè, proviamo, se così dobbiamo fare, facciamo. Attenzione alle interpretazioni letterali del linguaggio figurato, qui mi permetto, io non mi sono permessa, ripeto, io sono, rimango su un piano tecnico, sono stata preceduta e affancata da ben, diciamo, da sicuramente chi può parlare e chi deve parlare meglio di me, però per esempio nel caso di Aurora, voglio dire, la preparazione alla comunione ha richiesto un certo tipo di spiegazione e graduale accostamento al corpo e al sangue di Cristo. Andate letteralmente a interpretare cosa significa. Quindi sono state molto bravi, io ho fatto da mediatrice, ma in realtà non mi prendo meriti che non ho, perché voglio dire, la nostra parrocchia, la nostra comunità ha saputo accompagnare benissimo Aurora in questo processo. Sicuramente io l'ho affiancata un po' di più nel momento in cui aveva questa forte resistenza. Il giorno della comunione erano tutti, Dio, se si blocca lì che succede? E invece è andato tutto bene, però eravamo tutti con il fiato sospeso, dico, non so, stamattina si alza, le viene, dico, cosa sto andando a fare? Invece è stato bellissimo, anzi è stata un'esperienza, ecco, da questo punto di vista anche la cresima, io ricordo, è stata veramente una cosa bellissima, perché si vedeva un'emozione, lei e la madrina che entravano, non ci sapeva chi delle due era più emozionata, si tenevano l'un l'altro, è uno dei ricordi, veramente delle immagini che conservo nel mio cuore, a cui penso ogni volta che entro in quella chiesa, è come se la rivedessi camminare, glielo davanti, è una cosa veramente molto bella. Però ripeto, non mi prendo meriti che non ho, noi abbiamo avuto solo un rifiuto, voglio dire, ce la siamo cavati bene, cavata bene rispetto ad altri che hanno dovuto girare più parrocchie, voglio dire. E quindi questo adesso, ripeto, non voglio essere assolutamente nessuna lista esaustiva, veramente io mi sono messa a scrivere che cosa potrebbe essere, cosa mi potrebbero chiedere, quindi poi ovviamente segnatevi se avete altre domande. Oh, allora qui per esempio un esempio qualsiasi, anche se questo è per, io ripeto, io vi faccio vedere delle cose che ho fatto e che cosa fa il nostro gruppo di ricerca. Io forse non ho detto prima, gruppo di ricercazione, c'è una logopedista, c'è un neurologo, ci sono io, diciamo, che oltre la mamma, diciamo, mi occupo del pedagogico. È un gruppo di ricercazione perché non fa ricerca a tavolino, voglio dire, sperimentiamo sul campo ciò che facciamo e vedremo, ci sono anche altre cose che vi segnalerò. Quindi in questo caso, per esempio, tutte queste adesso vediamo il criterio di, ok, quindi è un problema, comunque c'è il link alle, queste le flashcard sono scaricabili. Ad esempio Jacopo è vero che è un bambino non verbale, però ha un'elevatissima comprensione a livello uditivo, che si sta rinforzando sempre di più con appunto il binomio, l'accompagnamento appunto della parola con l'immagine. Quindi noi, diciamo, questo era un elemento che avevo definito io, noi cominciamo per esempio a preparare Jacopo l'anno prima della scuola primaria per cominciare, infatti si chiama le parole della maestra, per fargli cominciare a familiarizzare con un linguaggio che lo avrebbe circondato e per cui non si sarebbe trovato totalmente strano questo. Prendi, noi poi maestri diciamo sempre le stesse cose, prendi la cartella, metti a posto, alzati, vai alla lavagna, e veramente questo era finalizzato a, pensate bene che questo potrebbe essere fatto anche rispetto a delle, voglio dire, anche diciamo anche delle parole organizzative, delle diciamo dei rituali, delle cose che voi fate più spesso. Potete per esempio, sicuramente vi consiglierei di strutturare i vostri incontri con un'organizzazione per esempio fissa, ma non fissa, non andiamo sul rigido, però sapere che prima per esempio noi entriamo e facciamo la preghiera, benissimo, e quindi io lo so. Poi facciamo, poi per esempio ci salutiamo, ci raccontiamo che cosa è successo questa volta, poi coloriamo e giochiamo. Allora, diciamo, se riuscite a trovare una modalità praticamente per dare una sicurezza del fatto, e sarà il vostro intervento importante, e metterete a loro agio le altre persone, a prescindere che vi servirà per tutti i bambini. Voglio dire, pensando ai bambini, perché molto spesso i catechisti hanno le persone che non hanno per esempio molta esperienza dal punto di vista appunto della gestione dei gruppi e dei bambini, diciamo soprattutto di scuola primaria. Io sto sentendo per esempio sempre molti più catechisti in difficoltà. Saranno peggiorati i bambini, sarà peggiorata l'educazione, però le difficoltà ci sono. Quindi tenete conto che un intervento del genere può andare veramente a vantaggio di tutti e ad ottimizzare, voglio dire, proprio il lavoro e il percorso che state facendo. Ok, quindi l'uso della parola, come abbiamo visto prima, si trasforma in uno strumento di riconoscimento dell'altro come nostro simile. Perché? Scusate, il motivo c'è. Perché di fatto comunque cultura, socializzazione e comunicazione nella nostra specie sono strettamente collegati. Di fatto già Nietzsche ci diceva appunto che la lingua è quel collante che ci tiene insieme come come comunità, ed è stato precursore in effetti di concetti molto avanzati. Di fatto però, grazie, eccola là. Di fatto però, quindi, cultura in che senso? Ovviamente quando parlo di cultura vado in senso antropologico, e questa è una definizione che mi ritrovai, con cui ho sintetizzato un po'. Dal punto di vista collettivo possiamo definire la cultura come narrazione che l'umanità fa a se stessa della propria storia. Una narrazione che non è fatta solo di parole, ma è fatta di parole, di immagini, di gesti, di suoni, di emozioni e di ritualità, ma anche di istituzioni e rapporti sociali. E dove c'è commercio di segni si instaura società. Di fatto noi praticamente utilizziamo i segni per rendere la nostra esperienza interscambiabile. Però per fare un commercio di segni proprio, bisogna mettersi d'accordo sul loro valore, e bisogna essere tutti, ritorniamo al problema della condivisione dei significati e del valore. Perché noi sappiamo che voglio dire, le nostre relazioni sociali, le nostre istituzioni, il nostro andare a scuola, il nostro essere in società fa parte appunto del nostro essere anche individuale, perché poi la nostra identità sociale, voglio dire, influenza anche la nostra identità soggettiva. Dal punto di vista individuale però non dobbiamo dimenticare la cultura come rete di relazioni e segni dentro cui si sviluppa la nostra esistenza, perché non c'è solo una narrazione. Noi senza questa collettività non sopravviveremmo, la razza umana non sopravviverebbe. Noi siamo geneticamente programmati per far sì, e adesso vedremo in che maniera, per far sì di garantire ai neonati la sopravvivenza. Se noi non li curassimo, se non fossimo interessati di questi neonati che sono così lenti a crescere, si è svezzati, l'uomo è proprio molto lento, ha questo periodo molto lento per poi diventare indipendente, non sopravviveremo. E quindi in effetti c'è la relazione, la prima relazione è una relazione che rimanda ad emozioni, non è un caso che proprio parta dalla diade madre-figlio. E nei casi di autismo più gravi tenete conto che ci sono proprio veramente di una gravità estrema, il neonato rifiuta il contatto fisico con la madre. Quindi rendetevi conto quando è, perché, allora, adesso che ci siamo spiegati l'ipersensibilità sensoriale, cioè non è una cosa di rifiuto che la madre è stata cattiva e così via, è un problema proprio di intolleranza totale al contatto fisico. E le emozioni sono infatti la risposta più semplice e primitiva che l'organismo umano fornisce a se stesso rispetto agli stimoli a cui è esposto. Tenete conto che le emozioni nascono prima della parola, perché le emozioni servono a, ci sono servite in particolare le prime quattro fondamentali, la rabbia, la felicità, la paura in particolare, a sopravvivere. Perché? Perché praticamente l'emozione è radicata profondamente nella nostra struttura fisiologica, perché se io ho paura succede immediatamente qualcosa a livello fisico, perché la paura mi dice che l'ambiente è negativo e che io mi devo preparare a scappare. Questo significa che il sangue dalla periferia andrà a pompare il cuore e a nutrire poi i muscoli, perché devo scappare. Tutti i segni fisici delle emozioni sono legate, per questo è la risposta più semplice e primitiva. Il problema è quando questa risposta di base non c'è, perché c'è chi nasce senza questo vocabolario, ed è per questo, cioè questo vocabolario di base, questo noi nasciamo così, quello ce lo portiamo dietro, perché quello che si innesca subito per creare la relazione in primis con la madre o con chi ci accudisce. Oh, qui per fortuna che siamo, allora io sono qua, ci abbiamo 25 minuti? Siamo ok. Allora, questa qui, sperando che mi faccia andare a questo punto. Allora, non siamo tantissimi, devo dire, non posso fare tutto quello che vorrei fare, diciamo, la portiamo un po' avanti, però devo dire che ce la possiamo cavare, quindi vediamo un po'. Allora, sempre per darvi un esempio pratico, perché io ritengo che se non si, oltre l'esempio pratico, è soprattutto un'occasione per riflettere su di voi, perché è la informazione che rimane più impressa, vediamo un po' come funzioniamo, vediamo un po' questo funzionamento qui del, ed è molto facile in realtà da constatare. Allora, questo bambino, se io vi dovessi chiedere descrivetemi questo bambino, cosa mi direste? È piccolo? No, datemi voi, perché questo è ormai questa è la mia
delicato.
Mia...
Eh?
Delicato.
Dorme.
Con me? Non cosa fa?
Fragile.
È fragile, è bianco, ma quello è un dato culturale, attenzione.
Fiducioso.
È fiducioso. Ci abbiamo qualche aggiunta?
Tranquillo,
rilassato,
tranquillo.
Ora, se voi fate, guardate un attimo tutto ciò, che diciamo l'universo semantico, qui di nuovo al titolo, vi ricordate dove andiamo a prendere noi le nostre parole, per questo state attenti alle parole che usate, in questo momento a voi, voi avrete, state rispondendo esattamente come avrebbe risposto se avesse avuto la parola l'uomo appena sceso dagli alberi. Perché? Vi spiego, questa è proprio, questo è, io ho studiato molto il processo di ominazione, quindi su questo è l'importante saperlo. Tutta la sfera, appunto, di questo, dei termini che avete usato per descrivere questo bambino, è una sfera, appartiene ad una sfera della tenerezza, dell'accudimento, della cosa difficile. Se uno di voi, ammesso e non concesso che l'avesse pensato, si fosse alzato e avesse detto questo bambino mi fa ribrezzo, l'avremmo guardato, è impazzito, avremmo deprecato una cosa del genere. Perché? Perché in realtà questo bambino ha semplicemente delle cosiddette caratteristiche neoteniche che favoriscono l'accudimento. Quindi, guardate qui, il bambino ha la fronte più alta, perché praticamente la fronte più alta simula le orecchie abbassate indietro dell'animale non aggressivo. Il motivo per cui il neonato è così struggente è per garantirsi che la mamma, voglio dire, lo accudisca e soprattutto il maschio non lo uccida, non ritenendolo aggressivo. Mi rendo conto che sarebbe stato più bello creare una cosa romantica su questa cosa, però è importante, perché nel momento in cui a me invece, nella condizione dello spettro autistico, si inceppa questo riconoscimento, per cui io non riconosco la persona che piange, ma vedo solamente dell'acqua che esce da questi, dagli occhi, diventa meno qualcosa che dicevamo prima, quello che cosa vediamo fuori, è inappropriato, ride e piange senza motivi, cioè per motivi che non c'entrano, no? E questo studio, vi consiglio Gould per chi volesse approfondire, vi fa notare, guardate, questo antropologo scienziato ci fece notare come è cambiato la Topolino nel tempo, guardate come è diventato più accattivante. E che cosa hanno fatto dal punto di vista grafico per renderlo più accattivante? Guardate, le orecchie si sono abbassate indietro, i gomiti qui sono diventati più cicciottelli, proprio come quelli dei neonati. Questo topolino è molto più attraente di questo topolino. Questo per evitare che uno pensasse che dice sono un po' gusti personali, non sono gusti personali, qui comanda la nostra specie. Vediamo quindi un altro qui, andiamo qui, facciamo un altro, vediamo invece qui che succede. Questa bambina, vi lascio qualche minuto perché questa non è facile come quella di prima, si va sicuri. diciamo che a occhio e croce, a primo impatto, poi tra l'altro vabbè, no, non ve ne posso parlare, questo qui, queste immagini le ho utilizzate con un gruppo di ragazzi autistici con disabilità intellettiva, è stata un'esperienza veramente forte. Vabbè, ma questo anche perché mi ritrovai per sbaglio, vi dico, dovevo fare un intervento, pensavo degli educatori, ci hanno portato i ragazzi e dissi vabbè, che fai l'inclusione e poi ti spaventi e vediamo. È stato divertente, diciamo, però l'abbiamo gestito un attimo perché invece bisogna stare attenti da altri punti di vista. Allora, questa bambina secondo voi cos'è? Com'è?
Annoiata.
Annoiata.
Triste.
È triste.
Sognatrice,
sì, sì.
Aspetta qualcosa.
Io non ce l'ho la risposta, voglio dire, non c'è mai una risposta a queste immagini, voglio dire, io commento semplicemente i commenti, faccio questo, non. Qui vediamo un po'. In questo caso, nella bambina, se ci mettiamo a parlare, le interpretazioni saranno sicuramente più variegate rispetto all'altro. Perché? Perché quella comunicazione lì, sull'immagine, fa riferimento alla comunicazione relativa al genotipo, quindi va a prendere da dentro l'emozione, fa scattare dei meccanismi automatici. Questa qui invece non va a prendere lì, questa è una comunicazione che è relativa al nostro fenotipo, quindi al risultato nostro essere, così com'è in base alla crescita in un certo ambiente, con certe esperienze. Io posso avere avuto delle esperienze di un certo tipo, per cui quella bambina, rispetto a questa bambina, mi ha detto di tutto, sicuramente che è annoiata, ma potrebbe essere triste, ma potrebbe essere ma ne ho sentite di tutti, perché ognuno in realtà attinge alla propria esperienza. Qui voi state cercando il significato rispetto a ciò che siete voi e a ciò che avete sperimentato, perché voi potreste anche, per esempio, associare involontariamente questa bambina che sta seduta lì, che può essere un treno, può essere un autobus, proprio probabilmente un treno, associare una vostra esperienza negativa. Nessuno ci dice perché non dovrebbe essere. La nostra associazione di significati in questo caso è prettamente individuale, non fa riferimento ad un collettivo. E il problema è questo, che non si può non comunicare, perché se io anche mi imponessi di non dirvi assolutamente nulla e mi mettessi qua totalmente immobile, voi comunque interpretereste il mio comportamento. E arriviamo quindi, voglio dire, al primo assioma della comunicazione di Vaslavich, per cui qualsiasi interazione umana è una forma di comunicazione. Qualunque atteggiamento assunto da un individuo diventa immediatamente portatore di significato per gli altri. Questo per chi fa l'educatore, fa il catechista, fa il docente, comunque per tutte le figure educative è un elemento di consapevolezza imprescindibile, perché voi dovete stare sempre attenti alla vostra interpretazione di quello che vedete, perché vi ho portato a dire quello che vediamo fuori. Adesso, se noi in questo momento ritornassimo sulla slide del l'autismo è il bambino che fa, adesso potreste cominciare a vedere tutte quelle cose in maniera totalmente diversa rispetto a come siamo partiti. E questa comunicazione vale per tutti, vale per voi come vale per la persona nella condizione dello spettro. Non è che lui non dà significati, lui o lei non dà significati rispetto a quello che vede. E l'impossibilità di non comunicare fa dell'uomo un animale simbolico, questo assolutamente non potete dimenticarlo. Per questo, allora, io adesso poi vi lascio questa, vediamo come possiamo fare, ecco qui. Allora, qui c'è un'altra, questa ve la lascio per ultima, perché adesso voglio prima farvi vedere gli ultimi strumenti, perché questo è il mio, infatti ho ristrutturato tutta quanta la presentazione proprio per togliere tutto ciò che ritenevo potesse togliervi tempo, perché io giustamente sono stata chiamata a questo compito tremendo di dirvi cosa posso fare, che però ho cercato di, diciamo, soddisfare al meglio, era complicatissimo, quindi vediamo ancora che cosa possiamo fare, poi vi lascio l'ultima, diciamo, sorpresa. Se o ve la lascio per voglio dire per la per casa, vi do i compiti a casa, potete gestire tranquillamente. Elemento fondamentale: rendete l'ambiente comunicativo. Allora, l'interazione con l'ambiente è fondamentale, come e qui sempre rispetto alla presentazione della persona, evitate un sovraffollamento. Ci sono dei voglio dire dei ragazzi per cui dovreste, per esempio, vi potreste dover togliere troppe cose appese alle pareti. Rendetevi conto che una stanza piena di quadri, piena di cose in disordine, significa prima di tutto, rispetto per esempio ad un bambino iperattivo che vi deve toccare tu, vi deve spostare i quadri, cioè li rendete impossibile, perché la sovraesposizione percettiva è tale che non riesce a gestire tutto. Quindi potreste anche valutare in certi casi di rendere un po' più sobria la stanza. Fare i colori chiari sono sempre il meglio, ripeto, sempre rispetto a chi vi trovate davanti. Utilizzare immagini e pittogrammi per favorire l'orientamento nello spazio e l'individuazione nelle sue funzioni, che significa mettete le etichette visive. Questo è un armadio, in questo armadio che c'è? Ci sono i giochi, ci sono le cose, ci sono. Rendete chiaro il funzionamento degli spazi, quello, il tavolo, sul tavolo, là ci mettiamo a lavorare per fare delle cose. Questo è fondamentale. Avete inscatolate delle cose? Benissimo, mettete un'etichetta, l'etichetta che può essere, diciamo, a voi non serve tanto l'etichetta, voglio dire, per insegnare, non è l'armadio, no. Mi serve a sapere che cosa c'è dentro l'armadio, perché per esempio in questa maniera prevenite, il ragazzo o la ragazza potrebbe voler aprire l'armadio perché non sa che cosa c'è, c'è un'esplorazione folle. Invece prevenite questo tipo di discorso e aiutate anche a capire cosa fare, un atteggiamento, voglio dire, rispetto alla la comprensione di cosa si fa con quell'oggetto, con quello spazio e così via. E ribadisco come prima, fare attenzione alla luce, ai colori, agli odori, ai rumori. Questo io non smetterò mai di ripeterlo. Qui abbiamo, vi lascio adesso, lascio un attimo, diciamo, in sospeso. Qui potrete trovare per esempio il progetto Segnaletica, Elisabetta Brancaccio è una specialista in comunicazione aumentativa di Napoli, fa parte del nostro gruppo di ricercazione. Il progetto Segnaletica, vediamo se ce lo fa vedere, lo troverete su Visual for All. Infatti si chiama Cantieri Aperti per il potenziamento della comunicazione visiva. Questo che cosa ha fatto? Infatti la ricercazione non è una ricercazione partecipativa, questo ragazzo ha creato insieme a lei la segnaletica per la scuola. Questo lo hanno fatto insieme, è un ragazzo non verbale, anche se non autistico, ma utilizza la CA. Hanno praticamente etichettato la scuola e hanno creato in realtà una segnaletica per tutti quanti, che è stata apprezzata da tutto l'edificio, in realtà anche molto dagli altri bambini. Questo è un elemento che potete subito per esempio mettere in campo, cominciando a segnalare sulle porte: questa è l'aula di questo, questa è la stanza per questa, è la biblioteca. Piccole segnalazioni, non ci vuole molto, l'importante è che non le facciate secondo quelle come piacciono a voi, voglio dire, dovreste coinvolgere la persona che le deve usare. E questo è un altro elemento importantissimo, perché questo sostiene l'autonomia. Se io voglio andare in bagno, lo so fare da solo, però rischio di perdermi, allora valutiamo di fare dei percorsi diversi per andare lì, per andare lì, per andare lì. Organizzare prima vi permette tantissime cose. Questo così, poi ripeto, qui ci sono tutti i link, quindi avrete tutta la possibilità per approfondire. Un altro che non vi apro, però voglio dire, cioè, eccolo, qui c'è un'agenda delle attività, questa l'ho fatta per Jacopo, la usa sia a scuola sia a casa, e questo potrebbe essere un utile, qui potete scaricarlo tutto, è tutta montabile, cioè questo è ritagliabile, montabile, potete per esempio organizzare in questa maniera tutti i momenti diversi delle attività. Jacopo funziona così, l'insegnante fa trovare tutta l'organizzazione della giornata già attaccata, quando praticamente si comincia, questa è un'agenda a togliere, come si dice, quindi poi Jacopo toglie il momento finito e sa che verrà fatto dopo un'altra cosa. Questo permette di avere una chiara organizzazione di quello che verrà fatto, è uno strumento pratico da questo punto di vista. Mediate le relazioni, soprattutto in fase iniziale organizzate momenti di conoscenza della persona autistica e della sua condizione percettiva. Non fate finta di niente, assolutamente, fate un danno enorme. Invitare persone che la conoscono per conoscerla meglio. Invitate la mamma, invitate chi lo conosce a parlare esattamente in gruppo, di dire che cosa si fa, cosa non si fa, stare attenti alle condizioni in cui insorgono eventuali comportamenti problema e condivideteli, mi raccomando, quindi comportamenti problema possono andare dalla crisi, se non sapete perché il ragazzo o la ragazza non è stata bene, non vuole entrare in quell'aula, non vuole fare quella cosa, ricordatevi, cominciate ad osservare attorno, questo si chiama il controllo comunque, diciamo, degli antecedenti, cominciate a segnarvi quali sono le condizioni, che cosa è successo, che cosa non è successo e così via, anche quello che non vi sembra, voglio dire, che non dice mai trascurabile, vi ripeto, può essere una stupidaggine ma vi risolve moltissimi problemi. Vediamo che altro, un'altra cosa vi dovevo dare. Ecco.
E qui alle 7:30 devono chiudere proprio la.
Okay. Ah, proprio chiudiamo, mo addirittura l'università. Allora, niente, qui troverete la mia esperienza, per esempio, in classe e anche delle attività che potete realizzare per far sperimentare la condizione percettiva. Attenzione, un elemento importantissimo, non ho la possibilità di spiegarvelo. Quello che dovete lasciare a casa, quindi adesso io questo ve lo devo far vedere, tanto sono 3 minuti e così facciamo più dell'università e ce ne andiamo prima che mi caccio, anche perché devo dire che sono un po' stanca, cioè, sto cominciando un attimo da stamattina. Quindi questo non lo mettete in valigia, questo, con questo chiudiamo per una serie di motivi che vedete. Ho un bel cartone animato che ci vuole a questo punto.
Pace interiore.
Si vede, sì.
Pace interiore. Pace, pace interiore. Chiunque stia facendo questo rumore d'ali, la può piantare. Pace. Oh, Zeng, è magnifico, è il momento giusto per una buona notizia.
Ah. Maestro, io ho una bruttissima notizia.
Ah, Shifu, esistono solo le notizie, non sono né belle né brutte.
Maestro, la vostra visione era giusta. Tai Lung è evaso di prigione, è diretto qui.
Questa è una brutta notizia. Se tu non credi che il guerriero dragone possa fermarlo.
Il panda? Maestro, quel panda non è il guerriero dragone. Lui non dovrebbe nemmeno trovarsi qui. È stato un caso.
Il caso non esiste.
Oh, sì, lo so. L'avete già detto. 2 volte.
Beh, neanche questo è stato un caso.
E fanno 3.
Mio vecchio amico, il panda non adempirà mai al suo destino, né tu al tuo, finché non rinuncerete all'illusione del controllo.
Illusione?
Sì. Guarda quest'albero, Shifu. Non posso farlo fiorire quando mi aggrada, né farlo fruttificare prima del suo tempo.
Ma delle cose le possiamo controllare. Posso controllare quando cade la frutta. E posso controllare dove piantare il seme. Questa non è un'illusione, maestro.
Ah, sì? Ma qualunque cosa tu faccia, quel seme crescerà e diventerà un pesco. Magari tu desideri un melo o un arancio, ma otterrai un pesco.
Ma un pesco? Non può sconfiggere Tai Lung?
Può darsi di sì, se sei disposto a guidarlo, a nutrirlo, a credere in lui.
Ma come? Come? Mi serve il vostro aiuto, maestro.
No, tu devi solamente credere. Promettimelo, Shifu. Promettimi che tu crederai.
Io ci proverò.
È giunta la mia ora. Devi continuare il tuo viaggio senza di me.
Cosa state? Aspettate. Maestro, non potete lasciarmi.
Tu devi credere.
Maestro.
E con questo vi auguro buon viaggio. A questo indirizzo segnatevelo e troverete la presentazione. Questa qui.